sempre sulla vicenda della flottiglia.
Chiedere di ricostruire magari un po' di più, perché è stata molto importante anche come dimensione la partecipazione turca in termini di attivisti, numerica, eccetera, e mentre Israele ha fondamentalmente spiegato la strage dicendo ci volevano linciare e quindi di conseguenza li abbiamo massacrati, naturalmente sono sprecate un po' le analisi, ho cercato di leggere in questa cosa anche magari un'operazione di provocazione militare che seguiva una serie di cose, tipo la disponibilità turca, diciamo, un po' il riallineamento turco in quell'area e la disponibilità turca ad arricchire l'uranio iraniano tramite la mediazione del Brasile. Ora sui siti turchi si legge, magari probabilmente anche per rispondere, immagino, a una rabbia interna, no? Che Erdogan addirittura in un sito vicino all'intelligence potrebbe decidere di mettersi una nave diretta verso Gaza, che potrebbero essere accompagnate dalle navi di guerra turche, eccetera. Chiaramente questo è tutto un meccanismo che si è messo in moto dopo, però per capire un po' meglio come si è costruita la flottiglia Freedom, magari è anche utile ricostruire un pochino l'aspetto, no? Se, l'idea che vi siete fatti, insomma.
Grazie Alfonso per questa domanda. No, la questione è assai complicata e c'è da dire anche che noi come flottiglia non abbiamo avuto un contatto diretto con i turchi se non all'interno del carcere, cioè il primo contatto che abbiamo avuto diretto con loro è stato nel carcere, anzi, per essere sinceri, non c'è stato proprio ottimo sangue fra, come dire, non c'è stato buon sangue fra la parte greca e la parte turca, vuoi per degli storici, insomma, conflitti, che è inutile che adesso analizziamo dal punto di vista proprio geopolitico. Vuoi per una grossa, come dire, un'organizzazione molto quasi prussiana da parte dei turchi, che quelle poche persone, il capitano e qualche altro delegato che poi è salito sulla Mavi Marmara durante il nostro appuntamento in mezzo al Mediterraneo, quando finalmente tutta la flottiglia si è unita, anche chi è salito ha avuto dei controlli pesantissimi da parte proprio della sicurezza che c'era sulla nave, e tra l'altro una riunione che si doveva svolgere, che doveva chiarire le linee guida da mantenere in caso di attacco, non si è svolta proprio perché non volevano far salire gente sulla loro barca. Noi la nostra volta li abbiamo invitati allora a venire sulla nostra per fare questa riunione, dove non c'era nessun problema, ma c'è stato un rifiuto, quindi sono saliti e c'è stata la riunione solo dei capitani che hanno condiviso la rotta. Questo per dire che non è che abbiamo moltissimi elementi sulla composizione, è qualcosa che abbiamo fatto un po' a valle, rendendoci conto che però c'era di tutto. Apposta, si parla di 40 nazioni presenti, di cittadini di 40 diversi paesi del mondo presenti sulla Mavi Marmara, si parla di gente dai media attivisti che hanno allestito i collegamenti satellitari permanenti alle varie televisioni, c'erano più di 100 giornalisti sopra con una parte press room molto grossa, sempre lì con connessione H24, internet, più tutti quanti i piatti dish satellitari delle varie emittenti che facevano diverse dirette, fra cui Al Jazeera, che ha avuto poi un ruolo centrale anche dal punto di vista della strumentazione tecnica messa a disposizione. E quindi c'era un po' di tutto su quella nave, era veramente l'organizzazione principale che l'aveva promossa, organizzata, l'IHH, che è l'Associazione di Solidarietà Internazionale Turca, che da privata, diciamo da organizzazione comunque privata, ha affittato questa nave, la Mavi Marmara, e l'ha allestita per questo viaggio, facendo una chiamata veramente internazionale con quel tipo di risultato. Quindi su poi quelli che sono gli equilibri, ricordiamoci che hanno fatto insieme Turchia e Israele delle esercitazioni, non so, pochi mesi fa o qualcosa del genere, quindi le relazioni nello scacchiere mediorientale chiaramente sono molto vulnerabili, cambiano spesso. Probabilmente questa vicenda segnerà un passaggio, insomma, storico, penso, nella qualità dei rapporti fra Turchia e Israele, e sicuramente peserà negli equilibri geopolitici, almeno insomma ci auguriamo in una direzione che sia volta a raggiungere una pace giusta, insomma non una pace a tutti i costi, ma una pace giusta specialmente per la Palestina. Quindi questo ti posso dire come cosa. Insomma sì, questo. Non so se voglio aggiungere qualcosa a te, ma... Altre domande? Poi voglio dire una cosa però per chiarire la relazione con il consolato, perché è un elemento sento importante che dà la misura dell'arroganza di Israele. Cioè davanti a noi hanno avuto una crisi di nervi, davanti a me specialmente nella parte finale della storia, quando io sono stato sequestrato per la seconda volta, riportato dentro questa la Immigration Enforcement Facility detta, quindi una sorta di mini CIE all'interno dell'aeroporto di Ben Gurion. Quindi la difficoltà da parte del consolato di ottenere qualsiasi cosa, di essere considerati, sono trattati come delle merde comunque lo stesso console, cioè non c'è proprio nessun rispetto, e loro cercano di dare la botta per i buoni rapporti, ma si vede che stanno con i nervi a fior di pelle. Quando hanno detto apposta questa cazzata enorme che io non avevo il passaporto, era evidente, e siamo riusciti a estrarre, ho detto guarda nella cartella, nel file c'è la fotocopia che non si può autogenerare, ma evidentemente c'era un originale, a quel punto loro proprio sono scattati, cioè su sta cosa, oh, incredibile, faremo... Devo dire che dal momento in cui sono resi conto della gravità della situazione si sono comportati bene, e c'è da rispettarne il lavoro difficile che fanno, ma di retorica, proprio perché sono trattati da nullità loro come tutte le altre rappresentanze insomma estere. Questo ci tiene. Chiede se, allora forse non so se c'è un'altra domanda, però chiede se e questo sì, vabbè, Rachel Corrie, aggiornamenti. Rachel Corrie, come sapete, è stata abbordata e le hanno portati al porto di Ashdod, senza violenza apparentemente, adesso riusciremo a avere nuove notizie più dettagliate, però penso che siano già arrivati e stiano passando lì da questa sorta di comitato d'accoglienza con tutte le tecnologie biometriche per scannerizzare anche l'anima, e poi anche loro subiranno, immagino, lo stesso trattamento che è stato riservato a noi. Si tratta di un equipaggio molto più piccolo, quindi gestiranno con molta più facilità la cosa dopo l'esperienza passata. E per quanto riguarda, non so se c'è un'altra domanda, però l'aggiornamento sulla flottiglia, calcolate che all'interno del carcere già era deciso il nome di questo sito internet per raccogliere, diciamo, le adesioni alla prossima missione, che si chiama Next Time 20, la prossima volta 20, quindi quello da parte del Free Gaza Movement e delle altre organizzazioni c'è intenzione di lanciare un'altra flottiglia che abbia almeno 20 navi provenienti da tutte tutte le nazioni del Mediterraneo. Quindi una delle cose che ci sentiamo di dire, questa volta non come giornalisti ma come, diciamo, attivisti che hanno partecipato da anni a questa cosa, è di rimboccarsi le maniche, prendere in contatto con gli amici che hanno delle esperienze marinare per capire come e quante navi riusciamo a organizzare dall'Italia a breve per andare a forzare tutti insieme. Questa volta spero che non siamo solamente noi due a farlo, ma che siamo un bel gruppone organizzato a cercare di forzare questo embargo inumano.
Io ho una domanda brevissima tecnica, anche perché in contrasto un po' a quello che è stato detto sui media mainstream, e non so se dato che voi avete detto che comunque in carcere poi è stato il momento in cui avete raccolto un po' anche di testimonianze, se appunto è un po' più chiaro dal vostro punto di vista se nel momento in cui gli elicotteri sono messi appunto prima di assaltare le navi, se è vero o no il fatto, cioè, se hanno cominciato a sparare ancor prima di calarsi dagli elicotteri, perché molte delle affermazioni che fanno loro è che sono scesi, sono calati sulle barche, hanno cominciato a sparare per difendersi, però mi pare di capire anche da una cosa che avevate detto ieri che c'è stato un cameraman che è morto perché è stato sparato mentre riprendeva, quindi chiaramente non aveva nessuna arma in mano, perché se stai così con una telecamera non puoi avere un'arma in mano, né sparare né contrattaccare, eppure è morto perché è stato colpito. Quindi volevo un attimo capire la dinamica, se avevate raccolto informazioni perché non eravate su quella nave.
Ma ci sono comunque già dei video su YouTube che chiariscono abbastanza bene la dinamica e spiegano. Allora, dal racconto di Olal, che è uno dei macchinisti meccanici turchi, abbiamo, partendo dal suo e poi raccogliendo le altre cose, abbiamo fatto proprio con un disegno, ci hanno spiegato bene la dinamica dell'arrembaggio. La prima parte hanno provato solamente con i Zodiac, con i gommoni, e l'elicottero cercava con il vento prodotto dall'elica di disturbare, di rompere le antenne della parte più alta. Gli Zodiac sono stati respinti con lancio di oggetti, perché la murata del traghetto della Mavi Marmara era parecchio alta, quindi dovevano fare un lavoro molto più difficile del nostro, che era invece una barca da turismo bassa. Lì sono saliti al volo, lì salire era difficile, quindi sono stati respinti un paio di volte. Sì, cioè, a poppa c'era uno spazio che permetteva da lì, insomma, il lancio di oggetti. E lì sono stati, hanno cominciato a sparare, insomma, qualcosa con i paintball, però inizialmente, perché la storia è questa. Poi, non riuscendo ad abbordare da sotto, hanno deciso di calarsi con dall'elicottero con le corde. Evidentemente sotto, e ci sono delle immagini che confermano, i primi che sono scesi sono stati catturati, perché uno che scende da uno per volta, sotto c'erano parecchie persone ad attenderli, e sono stati in qualche modo fermati, neutralizzati, parecchi ributtati direttamente in acqua, senza che gli venisse fatto un... Alcuni poi sono stati invece anche medicati, alcuni che erano stati feriti durante questa parte, sono stati medicati. Questa qui è una parte di racconto che io ho raccolto da questa infermiera australiana quando ero nel CIE, nel centro di detenzione dopo, che è un elemento in più che mi ha fatto ricollegare tutte quelle storie che erano state raccontate prima. Quindi dopo questa, visto che non riuscivano né a saltare da sotto né a calarsi, perché era chiaramente ancora più difficile uno per volta, immaginato, o due, però due elicotteri vicini lì non ci potevano stare, sarebbero entrati in collisione, quindi era impossibile. Che hanno fatto? Vista la situazione, hanno deciso di sventagliare direttamente dall'alto con i mitragliatori per creare quell'area di sicurezza che gli permettesse di calare. Hanno sparato a quel punto contemporaneamente sia dagli Zodiac che dall'alto, e chiaramente c'è stato il panico e lì c'è stato il maggior numero di morti. Poi, quando sono scesi, finalmente, diciamo, dopo aver bonificato con i proiettili la zona, e chiaramente c'è stata tutta una lunga confrontazione sul traghetto, e è lì che ne ha fatto le spese anche Jadat, che era un operatore che lavorava per il suo centro, la parte di media indipendente, quindi, diciamo, poteva essere veramente uno di noi, che con un lungo cavo attaccato alla sua telecamera stava mandando il segnale che per circa 25 minuti, mi spiegavano, è stato trasmesso in diretta. E Jadat è stato colpito in piena fronte e è morto, insomma, con lui un altro giornalista. Quindi questo qui è un po' da parte, insomma, fra le varie cose, certo, i numeri poi sono tali da far impallidire, quindi per noi pure considerare questa una vittoria, che tale è a livello politico, al prezzo di tutto questo sangue. Qui si parlava proprio, tutti hanno ripetuto, e dico questo qui, decine e decine di persone che abbiamo sentito hanno parlato di cascate di sangue, cioè che dal ponte superiore veniva giù sangue a litri, proprio a cascate, un inferno. Cioè l'infermiera dice che le cose galleggiavano nel sangue, letteralmente, cioè c'è stato proprio un mattatoio. Sul numero delle vittime, infatti, c'è ancora molta confusione. Come dicevo prima, parliamo di 40 nazionalità, c'è sempre stato all'inizio, non a caso le prime cifre erano quelle che poi sono state riportate a noi da un sacco di gente che era sulla nave, quindi dai 16 ai 19. Come dicevo prima, erano 40 le nazionalità, e di gente di tutti i tipi, no? Quindi potete immaginare, malesi, kuwaitiani, e stranamente sono 9 i morti dichiarati fino adesso, sono tutti cittadini turchi. Chiaramente, perché Erdogan dice no, i nostri morti sono quelli, anche quella frase è da interpretare perché quelli sono i morti turchi, ora gli altri, questo qui ancora non lo sappiamo. Io mi auguro che possa Jerry Camper, questa infermiera che ho incontrato nel CIE, sia una mitoma, mi auguro che lei abbia così esagerato, però lei mi parla di 19 morti. Parla di gente che è stata buttata viva e morta dalla nave nella seconda parte, ammanettata viva, e cadaveri. parla di numeri di questo genere, che hanno semplicemente loro, quindi io, scusate, Jerry non poteva aver incontrato le altre persone che aveva incontrato perché era una donna, quindi era stata separata dagli uomini, eppure le storie coincidevano in modo perfetto. Questo chiaramente mi ha dato un po', anche ho preso un po' il rischio di diffondere questa notizia, chiaramente attribuendola a queste persone che me l'hanno riportata. Pratico, il di là dei numeri, 9 basterebbero, non è che cambia, ahimè, cambia, però insomma la cosa è già grave di per sé. Questo però dovrebbe essere lo stimolo per portare avanti un'inchiesta internazionale che chiarisca, che metta magari al riparo Israele da queste brutte voci che circolano. Dico, che paura c'è nel come dire, dichiarare apertamente quello che è successo, nel rendere trasparente quell'operazione e fare in modo che a livello internazionale non ci siano più ombre, no, su questo atto terroristico, perché di fatto questo è un terrorismo di Stato, siamo stati sequestrati, rapiti, uccisi da dei pirati, di fatto, con tutto il rispetto per i pirati, tra l'altro, insomma, dicendo questo. Punto.
L'aggiornamento pare che i lavoratori, il sindacato dei lavoratori portuali svedesi abbia annunciato che dal 14 di giugno per una settimana si rifiuterà di scaricare qualsiasi merce israeliana. Questo per ricollegarsi al discorso di Cristina. E pare anche inscenare quello che facevano negli anni 80 gli stessi lavoratori portuali a Liverpool contro Sudafrica per l'apartheid.
Vi racconterò un aneddoto, che è quello del mio ritorno finale bizzarro nell'aereo ministeriale executive super insieme a Stefania Craxi, che è stata veramente una scena, vi assicuro, io ridotto, cioè sfondato, con gli stessi vestiti che avevo, puzzavo come un cane morto dentro questo posto, con i sedili in pelle, radica, oro, capito, il bagno, avevo paura dove mettermi, dove appoggiare le cose. Non ho trovato dove scaricare comunque alla fine, perché, e quindi non so chi è entrato dopo, cosa ha trovato, però insomma non era grave. E, beh, rapporto, cioè, che domanda, che rapporto come ci abbiamo col governo, cioè noi... Devo dire, siamo già nessuno, cioè siamo rimasti sconvolti, e questa cosa gliel'ho detta insomma chiaramente a Stefania, che il non aver firmato questa, insomma non aver come dire, partecipato alla promozione di questa inchiesta internazionale mi sembrava veramente oltraggioso, e ho giocato anche, insomma, parlando di orgoglio nazionale, potete immaginare quale sia il mio orgoglio nazionale, però insomma ho puntato su questo, le ho chiesto se suo padre avrebbe permesso una cosa simile, e lei ha sbiancato a questa domanda e ha dovuto ammettere che non sarebbe mai successo. Quindi c'è stato un confronto, come dire, franco, fra un tagliolino ai funghi e piselli e un arrostino, e dove insomma mi sono un po' ripreso, mi sono levato qualche sassolino dalle scarpe, ma insomma relativo. Il rapporto col governo, con voi che sia, noi adesso cercheremo, proprio perché io devo essere sincero, cioè praticamente con la console Gloria Bellelli e con insomma un altro tipo, Giuseppe, non mi ricordo come, cioè abbiamo avuto, devo dire, un rapporto molto diretto e franco, sì, cioè non mi ricordo, vabbè, adesso però il nome, e loro erano veramente, si sono sentiti oltraggiati, anche lì ho fatto leva sull'orgoglio nazionale che con questi personaggi funziona sempre, e penso e mi auguro che riusciremo, almeno tramite questa cosa, a fare un po' di pressione in più, almeno per riottenere le nostre attrezzature che sono state sottratte, sono state derubate, si parla anche di qualche decina di milioni, cioè meno, insomma, circa 10.000 euro almeno, più altre cose, insomma, microfoni e tutto il materiale. Anche questa qui sarà un'altra richiesta che faremo, se Israele possa il coraggio di mostrare al mondo un punto di vista che non sia solo quello di quegli operatori infami che erano insieme all'esercito e che filmavano solo i momenti, che ne so, dove noi mangiavamo piuttosto, oppure si sentiva un po' lo zoo sotto questa osservazione continua. C'è stato anche qualche momento di tensione sulla nostra nave durante il rientro, proprio perché ci riprendevano continuamente. Alla fine qualcuno gli è, insomma, ci siamo partiti alla fine tutti insieme contro e sono stati costretti a togliere la telecamera di mezzo. Il governo.
Sì, volevo solo sapere, cioè domandare, se la prossima volta cioè 20 navi possono riuscire a mettersi insieme e andare là, non rischia, cioè non c'è il rischio lo stesso che finisca, cioè com'è, cioè è difficile, perché se l'esercito viene spara, cioè come pensate di avere una migliore organizzazione o degli altri metodi o non so, perché non succeda di nuovo.
Beh, insomma, io credo che quello sia stato più un appello, nel senso che non stiamo parlando di organizzatori, no?
No, sì, chiaramente non sarò io a organizzarla, come potete immaginare, e quant'altro, però, c'è un però. Già, vedete, quello che è successo alla Rachel Corrie è già un nuovo passaggio, cioè hanno dovuto dire, vabbè, facciamo passare questa cosa, la controlliamo, il che potrebbe anche essere ragionevole, no? Dal loro punto di vista, ragionevole fra virgolette, però dal loro punto di vista, ok, quindi controllate che non ci sia nessun missile, nessuna arma, eccetera, però creiamo un corridoio umanitario accessibile per le merci, creiamo invece apriamo alle persone e mettiamo in modo un meccanismo. Ora, sotto la pressione di 20 navi, chiaramente, dopo tutto quello che è successo, sì, è possibile, questi, cioè, sono un popolo in paranoia, no? Dovrebbero essere paracadutati un milione di psicanalisti su Israele, magari per cominciare a risolvere i problemi che hanno. Però magari continuando a fare questa pressione, mantenendo alta l'attenzione, mettendo in gioco i nostri corpi, perché insomma sappiamo bene che senza conflitto purtroppo non si ottiene un cazzo, quindi se è vero che c'è questa volontà, se tutta questa bella gente che c'è oggi insomma un po' ci tiene, un po' pensa che è il momento di dire veramente basta a questa inumana gestione della striscia di Gaza e della Palestina tutta, forse è il caso di rimboccarsi le maniche, mettere le mani ai portafogli, chi se la può permettere, mettere i propri corpi, chi ha l'età, la volontà e, come dire, è in grado di buttare il cuore oltre l'ostacolo e di fare qualcosa di memorabile tutti insieme. Forse è il momento di farlo.
Va bene, se non ci sono altre domande, giovani e fanciulle, chiudiamoli, lasciamo... Ah, c'è una domanda.
Una cosa velocissima per collegarmi a quello che diceva Cristina, riguardo alla campagna BDS, boicottaggio, disinvestimento e stazioni, perché qui a Bologna abbiamo un coordinamento di varie associazioni per la campagna BDS e... io penso che in questo momento sia determinante, insomma, insistere su questi aspetti, perché al di là della solidarietà che arriva sia per la popolazione di Gaza e poi per la flottiglia, per tutti quanti, insomma, i sequestrati, eccetera, sia molto importante invece, come dire, risvoltare questa solidarietà in una sorta di indignazione contro questa prepotenza ormai espressa a livello internazionale verso cui... l'Italia, vabbè, non sta facendo chiaramente nulla, anzi sta cercando a livello mediatico di smorzare tutto quanto. Invece dovremmo insistere non solo col boicottaggio delle merci, ma cercare di creare una pressione per bloccare, per congelare tutti i tipi di cooperazione che esistono con Israele a livello, non so, di istituzioni regionali, nazionali, eccetera. E premere poi per quanto possibile a livello internazionale per delle sanzioni su Israele. Volevo solo avvertirvi che mercoledì prossimo 9 alle 20:30 presso il TPO noi stiamo organizzando un'iniziativa dove promuoveremo insomma le nostre attività e in cui sarà ospite Angelo Stefanini, un docente universitario di Bologna che è spesso giù perché coordina progetti sulla salute, insomma ci parlerà dei diritti alla salute e della situazione sanitaria, soprattutto a Gaza. Grazie.
No, io volevo fare due domande, due curiosità, forse dei dettagli. Uno sulle riprese, cioè anche la roba che c'è su YouTube è stata appunto riprese indipendenti o roba filtrata dagli israeliani? Questa era la prima. La seconda è se ci raccontavate qualcosa di più di questa chiacchierata con questo ambasciatore americano, che se non erro era un funzionario di Bush in Iraq, come vedeva la situazione in Medio Oriente.
Edward Peck è un tipo molto simpatico, fin troppo simpatico, c'è cioè la battuta pronta e non smette mai di parlare, quindi abbiamo una bellissima intervista che abbiamo, diciamo, parecchio materiale, noi siamo riusciti a recuperarlo rispedendolo dall'ultimo da Cipro in realtà, quindi abbiamo anche questa intervista molto, molto interessante. Beh, lui ha delle idee molto simili alle nostre da un punto di vista chiaramente diplomatico, con una grossa preparazione su quello che è lo scenario medio orientale e non solo, e quindi fa un discorso molto, molto chiaro, insomma, capisce e ammette quello che insomma è l'evidenza, diciamo, non è che dice niente di particolare se non le cose come stanno. Il problema è che ha il coraggio di dire le cose come stanno e quindi chiaramente viene sottoposto a grosse pressioni anche nel suo paese, gli stanno impedendo di partecipare a molte conferenze proprio perché lui porta avanti delle tematiche, dei contenuti insomma assolutamente aderenti a quelli che abbiamo noi, quindi questa è la risposta riguardo a Edward Peck. Avremo presto, appena riusciamo a metterci su un computer, a montare il materiale che abbiamo recuperato, vedrete l'intervista, la sua intervista, insomma, capirete bene anche la sua idea. L'altra domanda era sul materiale. È stato filtrato, allora c'è di tutto, allora, sicuramente le prime cose che sono uscite sono le loro, no? Che mettono in rilievo, fatte con queste telecamere a vista notturna, molto sofisticate, eccetera. Sappiamo che ci sono questi 25 minuti di diretta che sono stati registrati, dovrebbero già essere disponibili e stanno già uscendo delle cose. Piano piano con tutti i vari operatori dei media presenti durante l'attacco ci siamo coordinati in carcere, abbiamo scambiato le nostre mail e insomma posso dire che del materiale è riuscito a filtrare, quindi molto presto, appena riusciremo a mettere insieme, anche per riportare a galla questa storia, cominceremo a raccontare la nostra verità e insomma ce ne saranno delle belle sicuramente, ma ancora un po' di tempo. Grazie veramente, anzi grazie a voi. Una cosa che volevo dire, no, permettetemi questo, perché noi da lì eravamo in una bolla, non capivamo un cazzo, stavamo così, invece abbiamo saputo della grossa attività fuori, del grosso sostegno, e questa cosa insomma interpreto anche per te, insomma ci ha fatto veramente tanto tanto piacere, e spero, come è successo insomma in altri posti, che questo sia una stimolo, una spinta, come dicevo prima, a mettersi in moto e non lasciare che vada avanti questo schifo. Facciamolo però. Grazie.